la casa, l'impegno nel mondo. Come previsto, allora diamo delle conclusioni e ce le suggerisce queste conclusioni del convegno il professor Risa Casa, in maniera tale che possiamo così chiudere il discorso, ma anche aprirlo.
Dunque, il tempo condiziona tutte le nostre realtà e le nostre decisioni, quindi cercherò di dare alcune linee, poi mi riservo eventualmente negli atti del convegno di specificare meglio la questione. Ecco, mi pare che questi giorni sia emerso un problema fondamentale. Quello che io lo dico sempre con uno slogan, questo problema, quello che conoscere per educare. Cioè noi dobbiamo promuovere la nostra azione educativa con gli occhi alla realtà che stiamo vivendo, senza utopie, ma soprattutto senza nostalgie. Mi pare infatti che la nostra realtà, che ci appare, come dicevamo l'anno scorso, nei limiti e nei confini esistenziali della persona, presenta dei caratteri di indubbia novità. Se noi diciamo un altro slogan, ci troviamo in una situazione del mondo che cambia, siamo tutti d'accordo. Ma quando poi ci immergiamo nelle conseguenze concrete di questo slogan, ci dimentichiamo di trovarci in un mondo che cambia. In questa situazione la questione non riguarda la realtà, che nella sua concretezza ci appare e ci coinvolge, ma riguarda soprattutto il nostro modo di prenderne coscienza. Voglio dire, il modo, ecco, di rappresentarci il mondo. Perché in questo mondo, che è il mondo situazione di cambiamento, è proprio il modo di rappresentarci il mondo che deve cambiare. Noi molto spesso compiamo azioni inadeguate e quindi veniamo coinvolti in delusioni proprio perché viviamo il mondo di oggi e ce lo rappresentiamo con il mondo di ieri. Questa sfasatura nostalgica tra la realtà e la nostra rappresentazione del mondo ci pone in una situazione di inadeguatezza ad incidere nella realtà che viviamo. In effetti, io dico, dobbiamo essere critici, lo siamo, nei confronti delle utopie del migliore dei mondi possibili. Ma dobbiamo essere anche critici e attenti a non considerare oggi la nostra realtà come il peggiore dei mondi possibili. Sono due orizzonti fuorvianti che creano più problemi di quanti non ne risolvano. In questa situazione, allora, la dimensione del cambiamento che noi descriviamo come postmoderna o come fine della modernità, implica una presa di coscienza di un novum storico inconsueto per tutta la tradizione precedente. Noi ci troviamo in una situazione del tutto analoga a quella che abbiamo vissuto nella storia di civiltà quando siamo passati prima dalla cultura orale a quella scritta, poi dalla cultura degli amanuensi alla cultura della stampa, volta la cultura della stampa a quella audiovisiva. Oggi l'impatto del reale col virtuale ci porta ad una svolta decisiva per la quale l'esperienza del passato non ci insegna nulla, se non quello che è necessario, una volta si diceva un supplemento d'anima, diciamo meglio un rischio di creatività, per poterci avventurare in un mondo nuovo. Non dimentichiamoci questa novità. Il buon senso dei nostri padri oggi non funziona più. Ma non funziona più. Io ieri, quando sentivo Don Armando, mi ha fatto piacere il tipo di analisi che stavo facendo. Nel momento della conclusione mi ponevo qualche problema. Ecco, l'eccessiva giovanilità. Ma ci rendiamo conto che questa è una deriva, ma è una deriva che rende plausibile e che ci fa interrogare sul fatto che forse gli schemi di divisione di età, ai quali noi siamo abituati da tempo, oggi vanno in crisi. E nella misura in cui li conserviamo, ecco la deriva della scomparsa dell'età adulta e così via. Io questo tipo di problema, in genere con i miei studenti lo prendo a partire da un altro punto di vista, ma arrivo alla stessa conclusione di Don Armando. Cioè, vedo che oggi, da un punto di vista esistenziale, sono i parametri di riferimento che diventano inadeguati. Quali? Quelli tradizionali, spazio, tempo, storia, previsione. Non posso adesso andare a fare un'analisi perché non ho il tempo di farlo. Ma è questo il problema. L'uomo si apre al mondo in un modo nel quale il mondo gli si rappresenta facendogli vivere esistenzialmente il senso di una dispersione. Si è parlato nella cultura del Novecento di silenzio di Dio, ma di fronte al silenzio di Dio poi che cosa c'è stato? L'indifferenza dell'uomo. Silenzio di Dio, indifferenza dell'uomo. Inadeguatezza delle categorie delle deità della vita, dispersione e dissoluzione dei parametri esistenziali. Mi pare che la crisi l'ho descritta. A questo punto però, questo non ci deve portare al nichilismo o al relativismo scettico, ma ci deve portare a spostare il problema in un'altra direzione. Quella, non del metodo, perché noi abbiamo lavorato poco col metodo, in pedagogia, in pastorale, nella cura, il metodo. E poi ci siamo accorti che il metodo, lavorando da solo, si è svuotato. Come molte volte dialoghiamo non in una relazione interpersonale, ma dialoghiamo sul dialogo. Il problema è quello di riproporre, e in questo il documento per il decennio dell'emergenza educativa mi pare significativo, già nel titolo, educare la vita buona del Vangelo. E lo stesso discorso io lo potrei fare nella scuola. Noi quando dobbiamo educare, dobbiamo sapere cosa vogliamo ottenere. Quando vogliamo educare, noi dobbiamo mettere in primo piano i contenuti, altrimenti noi facciamo un discorso che svuota l'opera dell'educatore e rende non credibile questa opera di fronte all'educato. Allora a questo punto il discorso qual è? Ecco la fiducia. È quello della fede. È quello che una fede che ci fa vedere il mondo con occhi diversi. È quello di una fede che non è credere ciò che non conosco, ma è fidarsi di e affidarsi a. Ecco l'elemento relazionale che poi è apparso più volte in tutti questi nostri discorsi in questi giorni. Allora a questo punto non solo la fede è amica della conoscenza, ma la fede precede la conoscenza. La fede indica ciò che la conoscenza ci deve chiarificare. Come eravamo partiti dal discorso di una aderenza alla verità. Ma la verità non è un fatto conoscitivo. Ricordiamoci il processo di Gesù di fronte a Pilato. Quid est veritas? Qual è la verità? E non è che cosa conosco. Gesù dice, sempre nei testi evangelici, io sono la via, la verità, la vita. Vediamo che la verità allora è ben altro e ben di più di un discorso sulla conoscenza. La modernità ha avviato la diatriba del contrasto, conflitto, complementarità, separazione, divergenza, ragione, fede. La postmodernità ci porta ad un discorso che torna ai presupposti della parola rivelata e che va più avanti, perché nel momento in cui la nostra conoscenza ha cambiato il mondo con la tecnica, noi riprendiamo consapevolezza che il discorso importante non è quello, solo quello della conoscenza, ma è quello della persona, è quello della relazionalità, è quello dell'incontro, è quello del coinvolgimento esistenziale. Allora nel mondo che cambia troviamo la via per assumerci la responsabilità e il rischio di realizzare questo incontro non nel desiderio di riprodurre un mondo perduto che non tornerà più, perché nella storia niente torna, o quello che torna, torna in modo diverso. Ma assumiamoci il rischio e il coraggio di affrontare il novum e trovare sia pure degli errori che potremmo fare, ma l'errore peggiore è la difesa. Trovare nel novum il modo di ricostruire il futuro. Questa è stata la direzione nella quale il cristianesimo dei primi tempi ha vinto il paganesimo. Noi oggi rischiamo di prendere a modello il paganesimo e stiamo attenti a non fare la fine dello stesso paganesimo. La fede ci dice che abbiamo da parte nostra la parola di Dio, ma questa fede completiamola mettendoci nella strada del rischio del rinnovamento personale alla luce della parola di Dio, non alla luce di quello che la storia ci ha dato con la grande saggezza, ma che è stato consumato in quello che abbiamo ottenuto di lasciarci nel mondo d'oggi. Oggi siamo chiamati ad andare avanti. Grazie.